Gesù inizia la sua predicazione pubblica con delle parole molto forti, molto perentorie. Convertitevi e credete al Vangelo. E si tratta di capire per noi oggi che valore hanno queste parole, che senso ha questo invito di Gesù. Ci serve soltanto per ricordare quello che Gesù ha fatto in quel tempo, come a volte no, quando ascoltiamo il Vangelo, in quel tempo, ci serve solo per ricordare questo, oppure invece hanno un senso e un significato per la nostra vita, per quello che noi stiamo vivendo oggi. Se questa esortazione di Gesù può servire in qualche modo a comprendere quale direzione dare alla nostra esistenza, anche perché non è facile prendere sul serio la parola di Dio. Non è facile prendere sul serio la parola di Dio perché spesso, in buona fede, molte volte anche, qualche volta anche in cattiva fede, ma spesso il più delle volte, è perché diamo per scontato l'idea che siamo già convertiti, l'idea che siamo già credenti al Vangelo, perché in fondo siamo battezzati, siamo cresimati, siamo comunicati, siamo qui a messa ogni domenica e quindi qualcuno potrebbe dire più convertiti di così, che cosa ci può essere? Ma la parola di Dio, lo sappiamo, è sempre attuale e viva. La parola di Dio è per ogni tempo ed è per tutti i tempi ed è per ogni uomo. E quindi quello che Gesù ha detto 2000 anni fa vale anche per noi oggi. L'invito, l'esortazione che rivolge ai primi discepoli e alla folla che lo seguiva e lo ascoltava è un'esortazione che va anche a ciascuno di noi, anche a ciascuno di noi oggi. Ecco, Dio dice convertiti, credi al Vangelo, anche perché noi non siamo mai gli stessi. Quello che eravamo un anno fa non siamo oggi, e quello che eravamo 10 anni fa non siamo oggi, e domani chissà ancora. Quindi anche noi cambiamo nella nostra vita, anche noi modifichiamo, speriamo sempre in meglio, ma anche noi cambiamo generalmente nella nostra vita. E quindi è in questi cambiamenti che va letta sempre ed interpretata la parola di Dio, perché dobbiamo convertirci anzitutto anche al significato che noi diamo a questo termine, conversione. Noi in genere la intendiamo sempre in senso un po' moralistico, ma perché siamo abituati proprio così a leggere le cose di Dio, le cose del Vangelo, anche le cose della Chiesa, siamo abituati a leggerle sempre in questa chiave moralistica, quindi come la conversione, come una raccomandazione in fondo ad essere più buoni, ad essere più bravi, a non fare cattiverie, non dire parolacce, che ne so io, no? Non dimenticare di dire le preghiere, non saltare la messa la domenica, magari nei casi più gravi non bestemmiare o fare pace con qualcuno. Ecco, noi siamo abituati a leggere la conversione in questi termini, ma Gesù non legge mai le cose dal punto di vista moralistico. Gesù ci sta chiedendo di cambiare testa. Questo ci sta chiedendo stamattina, questa è la conversione, cambiare testa, cioè cambiare il modo di leggere e di interpretare la vita e le scelte che ogni giorno facciamo, e questo cambiamento, questa interpretazione della realtà, viverlo alla luce del Vangelo, non alla luce della nostra testa, non alla luce solo delle nostre opinioni e della nostra esigenza. Le fatiche, le gioie, la salute, le malattie, gli affetti, il lavoro, le relazioni interpersonali, i problemi della società e del mondo, tutto va letto in un'ottica nuova che è quella del Vangelo, non della nostra vita. Perché il Vangelo rappresenta il motore intorno al quale costruire ogni forma di conversione e anche ogni chiamata. Gesù, prima di chiamare quei discepoli e dire ai primi discepoli, Simone e Andrea, poi Giacomo e Giovanni, prima di dire a loro venite dietro me, seguitemi, ha chiesto la conversione, ma non l'ha chiesta così in senso vago o generico, ma ha detto convertitevi e credete nel Vangelo. Quindi il Vangelo, la parola di Dio, è un punto centrale del nostro cammino di fede. L'Eucaristia e la parola sono due polmoni. Se manca uno di questi elementi, incominciamo ad andare in affanno, perché non si respira bene. E quando uno non respira bene, che è in affanno, fa fatica a fare le cose, cioè fa manghe scappa, no? anakumbanya, soturaj, e possiamo mai vivere una vita così di persone accompagnate, di persone portate, di persone che sono incapaci invece di gestire, di vivere la propria esistenza da soli, mai far mancare questi due elementi, parola di Dio e Eucaristia. E lo sappiamo bene anche nella nostra comunità parrocchiale. Ricordate, ad ottobre abbiamo avuto al centro la parola l'Eucaristia quando abbiamo vissuto insieme le giornate eucaristiche, le 40 ore. E adesso, nella settimana che si apre, vivremo la festa della Bibbia, perché riteniamo che non ci può essere un cristiano che può fare a meno della parola di Dio. Quanti di noi leggono la Sacra Scrittura? Quanti di noi la leggono, la meditano, la contemplano, la pregano? Siamo abituati a pregare, ma a volte siamo abituati a pregare dicendo un po' le pregherine che ci hanno insegnato. Va bene, per carità, io non vorrei sconvolgere le abitudini sane e corrette di tante persone. Va bene, diciamo le pregherine, va bene pure le pregherine, diciamo pure i rosari, va bene, diciamo pure i rosari. Ma la parola di Dio, la apriamo, la leggiamo la parola di Dio, o ci scocciamo? Perché non la capiamo la parola di Dio quando la leggiamo, e allora poiché ci risulta difficile, ci scocciamo, è come se dicevamo libri, ci va bunda retta, facciamo una cosa, ma facciamo due servizi in una casa, mi trovo la casa pulita. Ma non è possibile andare avanti così, non è possibile. Se io la leggo e non la capisco, vuol dire, allora, due sole cose, o so scemi, e non penso che questa è un'ipotesi, o significa che non ho gli strumenti adatti per poter entrare, no, nella parola di Dio. Come i bambini quando vanno a scuola, mica si imparano subito a fare moltiplicazione e divisione. Prima di fare le moltiplicazioni e le divisioni sanno imparare le tabelline. Una volta che sanno imparare tutte le tabelline, riescono a moltiplicare e a dividere come meglio pare a loro. Questo vale anche per la Sacra Scrittura. Devo recuperare tutta una serie di strumenti che mi sono utili, che mi sono necessari per poter approcciare al testo sacro. Ed è quello che abbiamo fatto già l'anno scorso nella festa della Bibbia, ed è quello che faremo anche quest'anno. Fornire di volta in volta, sempre di più, ecco, come una scuola, fornire una scuola alla parola, ovviamente, fornire sempre di più degli strumenti che ci aiutino a leggere, meditare, capire, comprendere e pregare soprattutto la parola di Dio. E perché? Perché questa conversione che deve essere continua, che deve essere perenne nella nostra vita, non è che noi la possiamo vivere una sola volta nella nostra vita, quando siamo diventati cristiani, e magari non ce ne siamo neanche accorti di essere diventati cristiani perché lo siamo diventati per tradizione, magari non l'abbiamo neppure scelta no, in maniera forte nella nostra vita questa adesione al Cristo e alla sua parola, ma dobbiamo farlo sempre, ogni giorno e sempre di più, abbiamo bisogno di conversione più degli altri, perché Gesù non solo ci chiama alla conversione, ma poi ci chiama a diventare pescatori di uomini. Camminando lungo il mare di Galilea, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, Gesù vide. Dio cammina dentro il quotidiano, Dio cammina dentro la vita di ciascuno di noi, dentro la realtà di ciascuno di noi, e Gesù cammina e guarda, e in Simone vede la roccia su cui fonderà la sua comunità. In Giovanni indovina quel discepolo che sarà capace di utilizzare le parole più belle per dire e per comunicare agli uomini che cos'è l'amore di Dio. Ecco, il Maestro cammina in ciascuno di noi, ci guarda, e nel nostro inverno già vede un grano che germina. Noi spesso non vediamo nulla, perché siamo sempre pessimisti, perché siamo sempre pronti a guardare le cose con un occhio di tristezza o con un occhio di sconforto. Lui invece già vede il bene che sta dentro di noi, intuisce una generosità che non sapevamo di avere, vede un tesoro sepolto. Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, l'abbiamo ascoltato, e poi anche tutti quanti gli altri, seguono Gesù non perché conoscono la sua dottrina. In fondo Gesù non ha parlato ancora, Gesù non ha fatto il grande discorso della montagna, non ha fatto la grande preghiera dell'ultima cena, non sta dicendo niente, ha detto semplicemente convertitevi e credete al Vangelo, non ha detto grandi cose. Quindi se lo seguono non per la sua dottrina, ma perché lo sentono affidabile, e gli affidano la loro vita, gli affidano la loro esistenza. Affidarsi a Dio precede sempre ogni conversione e ogni missione. C'è l'atto di affidamento, c'è la conversione, c'è la missione. Vi farò pescatori di uomini. È su questo punto che la conversione ci interpella, perché noi spesso su questo punto siamo molto più indietro di Giona. Avete ascoltato Giona nella prima lettura? Lui non voleva andare a Ninive perché era sicuro che Dio non avrebbe distrutto quella massa di delinquenti. E quindi non ci faceva che fa. Vanga, parlo, dico, mi spiacchisco, e poi no, la massa espediente continua a fare quello che ha sempre fatto. Quindi distruggere direttamente, che ce la fa? Questo è il discorso di Giona. E noi a volte siamo o come Giona, o peggio ancora, siamo ancora più indietro di Giona, perché anche noi diamo la sensazione di credere che Dio non abbia, nelle nostre azioni ovviamente, non abbia la capacità di convertire quelli che sono come gli abitanti di Ninive. Quanti di noi hanno il coraggio di andare a predicare nella grande città dei non credenti? E guardate che la grande città dei non credenti non è che chissà dove si trova, sta molto vicino a noi, perché la grande città dei non credenti sono i nostri figli, sono i nostri nipoti, sono i nostri amici più stretti, sono i nostri colleghi di lavoro, quella è la nostra Ninive. Non pensate che Ninive, chissà in quale paese sperduto di questo mondo, noi dobbiamo arrivare per convertire o per fare un po' di missione. La società ci chiede di intervenire immediatamente, perché la terra di missione è una terra che è vicina a noi, non è una terra lontana, non è una terra invisibile, non è una terra sconosciuta. E questa società ci pone una marea di problemi da confrontare con il Vangelo. La globalizzazione, la crisi economica, non sono cose avulse dal Vangelo. Se il Vangelo è vita, e se fare i conti significa fare i conti anche con la vita, la globalizzazione, la crisi economica, e poi anche la criminalità più o meno organizzata e non. E pensate anche ai grandi movimenti dei popoli del sud e dell'est, che sono sempre più numerosi, e poi tanti altri problemi che un tempo non esistevano proprio, ma che oggi condizionano anche la nostra esistenza. Pensate la possibilità oggi che l'uomo ha di poter intervenire sull'origine e sul fine della vita. E queste sono questioni scottanti che interpellano la nostra intelligenza. Pensate anche a tutte le proposte alternative al matrimonio cristiano. Lo dicevamo anche domenica scorsa, ad una sessualità che è sganciata da ogni responsabilità. E queste sono cose che nel corso dei tempi, dei secoli, degli anni cambiano. E noi abbiamo bisogno di evangelizzare continuamente questa realtà, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia e che cambia sempre velocemente. E sappiamo leggere questa realtà alla luce del Vangelo. Abbiamo il coraggio e la capacità di riproporre questa esortazione di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. E non tanto. La risposta dovrebbe essere a queste due domande, e non tanto, perché diciamo che ci lamentiamo, noi siamo molto bravi a lamentarci, e poi ci lamentiamo sempre che gli altri sbagliano, ripetiamo che così non si può fare, magari brighiamo anche sotto banco per ottenere qualche cosa che ci riguarda, ma non ci spostiamo di un millimetro per andare a predicare o in Galilea, che è un poco più facile, o a Ninive, che è un poco più difficile. Ma non ci spostiamo di un millimetro per fare questo. Rimaniamo sulla difensiva. O peggio, dichiarazioni a parte, ci lasciamo imprigionare dalle stesse logiche che condanniamo, senza dare una testimonianza di gioia, di libertà, di fierezza del nostro essere cristiani. Ecco, noi siamo chiamati invece ad invertire questa rotta, siamo chiamati ad invertire questo modo di pensare, questo modo di essere cristiani. Allora capite che la conversione è ben altro che non dire parolacce, essere buoni, fare l'azione, sembriamo i giovani, le giovani marmotte, dobbiamo fare questo e molto altro di più. Molto altro ancora, non solo questo, perché se io questo lo faccio qui, ma che ci vuole a stare tranquilli in chiesa? Che ci vuole? In fondo tre quarti d'ora, un'oretta, insomma, stiamo a casa, stiamo belli, tranquilli, anzi, riposiamo pure rispetto al tran tran della vita quotidiana. E poi fuori dobbiamo ridurre sempre di più questa differenza che esiste, che è forte, che è eccessiva, tra la fede che qui professiamo, e siamo bravi a professare, e la vita cristiana che invece non testimoniamo quando usciamo fuori. C'è una distanza enorme tra la fede professata e la vita vissuta. E la distanza enorme c'è perché quando noi incominciamo a ragionare di testa nostra e non secondo il Vangelo, ed ecco che ritorna l'indispensabilità della parola di Dio nella nostra vita, le cose vanno a finire a traluce viva. Perché poi incominciamo a ragionare così, e vabbè, ma che fa? Possono tutte chi sei peccata, come se poi noi ogni giorno siamo via una pistola e mi accendere la gente, roba fanno un peccato grave. Allora ci siamo a confessare, padre, ho ucciso 10 persone, finalmente hai fatto un peccato grave. Ma non possiamo ragionare, non possiamo pensare che i peccati gravi li facciano sempre i fetenti, i delinquenti e non so chi, e invece noi poi tutto sommato, ma che possono tutte chi sei peccata? E poi facciamo qua, e poi un poco lì, e un poco là, e un poco così, e un poco colà, e poi ci ritroviamo con quelle vite vissute a metà, con quelle testimonianze di vita cristiana che sono all'acqua di rose, che francamente non servono a niente, non servono a niente, non hanno senso, non hanno valore, non hanno significato, mortificano, anzi, il nostro battesimo. I quattro, noi i quattro dell'Apocalisse, come si chiamano? Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea sapevano bene cosa volesse dire pescare. In fondo facevano questo nella vita. Pietro con il fratello Simone, con il fratello Andrea e poi Giacomo e Giovanni con il papà Zebedeo, questo facevano praticamente, erano pescatori, ma pescatori di uomini era una cosa che non avevano mai sentito. Era una frase inedita, perché nella Sacra Scrittura non lo troviamo da nessuna parte questa espressione, se non qui, nel Vangelo di Marco e in questa parola no pronunciata da Gesù, un po' illogica. È come se il Signore ci sta invitando a tirare fuori gli uomini dall'invisibile. Ecco, questo ci sta dicendo nel dirci vi farò pescatori di uomini, come quando si tirano i pesci da sotto la superficie del mare, come dei nonati dalle acque materne, così il Signore ci invita a portare gli uomini dalla vita sommersa, che è la vita del peccato, che è la vita del male, dell'egoismo, della tracotanza, dell'arroganza, e mettete tutto il resto, ecco, portarli fuori da questa vita sommersa alla luce del sole. Allora il Signore ci invita a fare questo, cerchiamo i fratelli in quel loro invisibile, perché lì credono di vivere e in realtà non vivono. In quell'ambiente che credono vitale e invece è un ambiente senza ossigeno. Proviamo a tirar fuori da lì i nostri fratelli, tutti, nessuno escluso, non quelli che ci piacciono, non quelli con i quali noi ci troviamo, non quelli che ci sono più simpatici. Che merito ne avete se amate i vostri amici, i vostri nemici che dovete amare? Perché Dio non fa preferenze di persone, fa piovere il Signore sui buoni e sui cattivi. E quindi non sta a noi porre il giudizio, tirare fuori, perché se faremo così porteremo gli uomini dalla vita piccola alla vita grande, prenderemo il largo, come dice Gesù, perché l'uomo, pur con la sua pesantezza, ma è fatto per un'altra respirazione, è fatta per un'altra luce, non può accontentarsi di piccole cose. I pescatori, quei poveri pescatori della Galilea che in fondo sapevano poco o niente della vita, se non quelle piccole rotte di quel lago, in fondo il lago di Galilea è proprio uno specchio d'acqua molto piccolo, ecco, da quel momento in poi hanno scoperto dentro di sé la mappa del cielo, la mappa del mondo, del cuore, dell'uomo, di tutte le genti. Ecco, come quei pescatori, come quei i discepoli, diventati poi apostoli, è un cammino, sono stati prima pescatori, si sono quindi, come dire, confrontati con l'umanità della vita, poi sono diventati discepoli, sono andati alla scuola della parola di Gesù, non un'altra parola, alla scuola della parola di Gesù, e dopo sono diventati apostoli, cioè annunziatori, missionari di quella parola. Ecco, come loro seguiamo il Signore e avanziamo verso la verità e l'unità dell'uomo. Noi stiamo celebrando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani e siamo chiamati a pregare perché la Chiesa sia una, perché le divisioni feriscono la Chiesa, feriscono Cristo e anche le divisioni non danno testimonianza credibile al mondo dell'essere seguaci di Cristo. Ecco, cerchiamo come loro di seguire il Signore, avanziamo verso la verità dell'uomo, cercando non un altro mare, ma cercando un'altra profondità della nostra vita quotidiana. Amen.